ci spostiamo negli States e vogliamo parlarvi del Project 20 2025, l'assalto di Trump all'America profonda. Militari nelle strade per garantire l'ordine, Dipartimento della Giustizia mobilitato per punire dissidenti politici, un organismo centralizzato con l'incarico di dare le licenze per l'insegnamento solo ai professori che dimostrano di avere ideali patriottici. Sono solo alcune delle idee programmatiche generali che Trump intende perseguire se verrà rieletto presidente il prossimo novembre. Ma al di là delle sparate violente del tipo "se non verrò eletto sarà un bagno di sangue", questa volta, forte della precedente esperienza, il tycoon si sta preparando con cura a conquistare la Casa Bianca e a consolidare come mai prima il potere del presidente. Le 492 pagine del Project 2025 sono lì a dimostrarlo. E per capirne di più di questo progetto siamo collegati con Robertino Barbieri, che da sempre segue le vicende negli States e ne scrive per varie testate. Ciao Robertino.
Ciao Maria.
Allora, raccontaci un po' di, insomma, di questa campagna elettorale di Trump, di cui le eco, specialmente per le sparate più violente, arrivano anche alle nostre latitudini, ma soprattutto rispetto a questo Project 2025, che indica in maniera inequivocabile come Trump, dopo la prima volta, abbia imparato dai propri errori e si sia attrezzando a sferrare un colpo senza definitivo molto forte alla cosiddetta America profonda. E io qui comincerei con una domanda: cos'è l'America profonda?
Allora, intanto diciamo, cos'è il Project 2025? Allora, intanto quello che Trump chiama America profonda in realtà viene chiamato Deep State. Cioè, cos'è il Deep State? È l'idea che esistano tutta una serie di strutture dello Stato, principalmente strutture federali, le quali in qualche modo avrebbero il controllo reale dell'organizzazione politica, in particolar modo potrebbero influenzare l'amministrazione. Ora, naturalmente questo ha a che fare con quella che diciamo è la costruzione politica dello Stato, no? Cioè, quindi qualunque Stato, gli Stati Uniti come l'Italia, come qualunque altra nazione, hanno al proprio interno delle strutture che sono in qualche misura indipendenti dall'amministrazione o dal governo in carica. Cioè, banalmente, come ne so, per dire, i dipendenti statali rimangono dipendenti statali indipendentemente da chi è l'amministrazione. E così tutta una serie di strutture, no? Cioè, quindi la teoria dello Stato, che è un po' la teoria weberiana, no? Dello Stato. E Max Weber dice che esiste all'interno dello Stato due strutture, fondamentalmente, di cui una è il governo, al quale governo dipende da quello che è dalle elezioni politiche, dalle circostanze storiche, da cose del genere. Invece poi esiste nello Stato moderno un'altra struttura, diciamo che è la burocrazia, e che invece è indipendente da questi elementi, diciamo così, di tipo storico, no? E questo vale per gli Stati Uniti come per qualunque altro paese. Ora, cosa succede? Che qualunque governante, più o meno, nel momento in cui prende il potere, sì, può fa tutta una serie di nomine, magari tipo ai vertici o cose del genere, però non è che può modificare tutta questa struttura. E questo è un elemento, diciamo così, di realtà. Nel mondo trumpista, però, che è un mondo che non vive molto di elementi di realtà, questa struttura, che di fatto, come dicevamo, è un po' il fondamento degli stati moderni, che comunque devono funzionare indipendentemente anche da chi c'è al governo, diventa la struttura che ha impedito e impedisce ha impedito a Trump di portare avanti le sue politiche, tanto perché questa struttura sarebbe governata da persone orientate a sinistra, per intenderci cosa significa essere orientati a sinistra, Trump durante le primarie ha denunciato come una politica pericolosa sovversiva di sinistra la sua governatrice Nikki Haley, che è un personaggio, diciamo, della destra repubblicana conservatrice. No, questo tanto per definire un po' anche quali sono i limiti di Trump.
Ma io ho notato che il malumore contro Trump del suo stesso partito, insomma, ha messo in allarme addirittura esponenti di un certo piano come Liz Cheney, che è arrivata a parlare di sonnambulismo verso la dittatura negli Stati Uniti, riferendosi a quello che sarà poi con ogni probabilità il candidato del suo partito.
Sì, anche perché appunto anche questo Project 2025 è molto più che un avere imparato dai propri errori. In che senso? Nel senso che l'amministrazione Trump nel suo primo mandato, diciamo così, cosa ha fatto? Si è comportata anche per tutta una serie di limiti che aveva, nel senso che i trumpisti non avevano conquistato anche il partito repubblicano, come invece a queste elezioni è molto più profonda questa cosa qua, nel senso che buona parte dei candidati che verranno eventualmente eletti saranno candidati proprio legati al Maelstrom trumpista. Hanno fatto quello che ha fatto qualunque altra amministrazione che è stata in carica. Quindi, come dicevo prima, magari ha modificava le figure di vertice, il cosiddetto spoil system, no? In cui chi prende il governo può nominare i vertici appunto di queste organizzazioni, di queste strutture, ma non ha modificato chiaramente la struttura stessa. Tanto sono strutture che vanno anche oltre quelle che potrebbero essere strutture federali, no? Ad esempio, la richiesta delle licenze di insegnamento che dovrebbero essere date solamente a chi dimostra di essere patriottico. Chi è che dimostra di essere patriottico? Chi sostiene Trump e la sua cricca. Primo gennaio di quest'anno, quando in Cina è entrata in vigore la legge sull'educazione patriottica voluta da Xi Jinping, Trump ha fatto un post dicendo: è vero, noi siamo avversari, nemici dei cinesi, ma la strada da percorrere è questa. La legge sull'educazione patriottica, per dire, la legge cinese che viene elogiata quello che dovrebbe essere il presidente degli Stati Uniti, che dovrebbe essere la nazione che si contrappone culturalmente, politicamente alla Cina, vista come una dittatura, e che in realtà ne fa l'elogio, perché ha detto: anche noi abbiamo bisogno di insegnanti patriottici, quindi che verranno selezionati attraverso un'accademia nazionale, che sappiamo, cioè tutto questo piano è molto dettagliato. Ad esempio, come si fa a trovare degli insegnanti patriottici, visto che i trumpisti, quando provano ad andare all'università, non vengono ammessi perché generalmente non riescono ad avere la missione all'università? Bene, facciamo un'accademia nazionale online per gli insegnanti, a cui vengono ammessi quelli che non sono stati ammessi all'università, perché non è che le persone vengono selezionate in base, quando so, alle loro conoscenze, alle loro capacità didattiche, cose del genere, ma vengono selezionate semplicemente in base al loro patriottismo, dove il loro patriottismo è la loro fedeltà, diciamo così, a Trump e all'estrema destra statunitense.
Quindi sarebbe possibile reclutare per l'insegnamento delle persone che non hanno una laurea specifica per la materia che andranno ad insegnare?
È una delle cose che prevede ad esempio Project 2025. Project 2025 dice: facciamo questa accademia online. Questa accademia online, loro pensano che prendo questa, cioè, perché il Project 2025 è molto dettagliato. quando dice, quando, per esempio, quando dice come facciamo a sostituire tutti questi insegnanti, milioni di insegnanti di cui più del 90% votano democratico, come facciamo a sostituirli? Bene, facciamo un'accademia online. Questa accademia online durerà, metti, qualche mese per quelli che andranno a insegnare alle elementari, un anno o due per quelli che andranno alle superiori e qualcosa di più per quelli che andranno all'università. E in questo modo, nel giro di 3-4 anni, riusciamo a sostituire completamente gli insegnanti di tutti gli Stati Uniti.
Quindi sostanzialmente Trump conta di chiudere il prossimo mandato consegnando le scuole statunitensi ad una banda di fascisti selezionati.
Non solo le scuole statunitensi, tutte quante le strutture, non soltanto federali. Tra l'altro, una delle cose che, diciamo così, nella stampa europea non è stata tanto rilevata, ma nella stampa americana, per esempio, ha avuto molto rilievo, è il fatto che il Project 2025 non va a toccare solamente le strutture di tipo federale, ma anche quelle statali e locali. Ad esempio, questo progetto dell'educazione patriottica è un progetto che va a che vedere con gli stati, con le contee, con le città, perché negli Stati Uniti gli insegnanti non sono dipendenti dall'amministrazione federale, sono dipendenti o dagli stati o dalle contee, in alcuni casi dalle città. Quindi è un progetto che va anche oltre, diciamo, quella che può essere l'organizzazione federale. È un progetto che entra addirittura nell'organizzazione statale. Tra l'altro, per quanto il Project 2025 possa sembrare di per sé già abbastanza allucinante, credo che chiunque dei nostri ascoltatori, se fa una ricerca online su questo Project 2025, si renderà conto di questa cosa qua. Cioè, in realtà c'è chi, come la rivista Mother Jones, dice il Project 2025 è solo la superficie di quello che questi vogliono fare, perché per introdurre delle modifiche così profonde bisogna andare oltre. E andare oltre cos'è che significa? Significa ad esempio limitare il potere degli stati.
In un paese profondamente federalista come gli Stati Uniti sarà così facile? Perché insomma, provare a smontare gli organismi federali non credo che sarà facilissimo, ma come dire, può essere nelle cose che sono consentite al presidente. Ma entrare nell'autonomia dei singoli stati, eccetera, mi sembra una manovra decisamente più complessa.
Stavi a sentire, appunto, il Project 2025, che come hai detto tu è molto specifico, diciamo, da alcuni di quelli che potrebbero sembrare degli step, no? Uno degli step, per esempio, riguarda l'educazione. Cioè, una delle cose dice il Project 2025, dice qual è il problema degli Stati Uniti. Il problema degli Stati Uniti è che noi abbiamo lasciato l'educazione, la formazione dei giovani libera, sostanzialmente. Di questa cosa qua se ne sono approfittati quelli di sinistra, perché nel mondo trumpista è un po' come i sanfedisti contro la Repubblica di Napoli: chi sa leggere e scrivere è sicuro, o ha un attimo di cultura viene considerato immediatamente un elemento di estrema sinistra. E quindi siamo arrivati a questo punto qua. Siccome che gli Stati Uniti sono comunque un'unica nazione, bisogna che ci sia un'unica forma di insegnamento, e questo presenta uno step per quanto riguarda l'educazione. Altri step potrebbero essere fatti per le leggi locali, un esempio tra tanti, l'aborto. Il Project 2025 prevede che venga fatta un'unica legge federale per l'aborto, anche se poi notoriamente una delle grandi conquiste di Trump è stato il fatto di che la Corte Suprema ha annullato la sentenza Roe Wade, e annullando la sentenza Roe Wade ha rimesso, diciamo, la legislazione dell'aborto ai singoli stati, no? Loro dice no, dobbiamo andare oltre, dobbiamo fare una legge federale che vieti l'aborto in tutti quanti gli Stati Uniti, in modo che i singoli stati non possano legiferare. Mother Jones prevede che, per esempio, una cosa del genere, una delle cose che Mother Jones dice nel progetto 2025 non ci sono, ma Trump farà sicuramente, sarà quello di abolire le leggi statali che ci sono in diversi stati sulla marijuana, per esempio, che hanno legalizzato la marijuana in seguito a referendum o alcuni casi in seguito a discussioni nel Parlamento statale. È un argomento di cui non si parla per il semplice motivo che anche nell'ambito di quella che è l'elettorato potenziale, l'elettorato trumpista, ci sono diversi sostenitori invece della legalizzazione della marijuana, però è uno delle tante cose che potrebbero essere fatte, cioè introdurre delle leggi statali che blocchino delle leggi federali che blocchino le leggi statali. Un'altra cosa, per esempio, è sul salario minimo. Ci sono degli stati come la California, anche stati molto importanti, appunto, che hanno introdotto, su spinta dei movimenti per il minimum wage, dei salari minimi, tra l'altro dei salari minimi anche abbastanza consistenti. Questi salari minimi possono essere aboliti facendo una legge federale che abolisca il salario minimo, che definisca un salario minimo estremamente basso. Cioè, sono cose che in qualche misura potrebbero essere fatte. Se poi politicamente ci riuscirà, se questa cosa qua sarà una cosa pacifica, è tutto a vedere. Cioè,
non è chiarissimo, a noi interessava in questo momento, durante la campagna elettorale e nucleare, alcuni dei temi fondamentali che Trump porta in piazza, e è significativo il fatto che questo project 2025 sia stato, come dire, elaborato da un consenso super conservatore di quelli che sono convinti che gli americani di origine europea costituiscono una sorta di nuovo popolo eletto, e che sono destinati in qualche modo ad avere un ruolo di moralizzazione in senso cristiano del paese. E questa, come dire, è un qualche cosa che forse non aggiunge nulla al trumpismo, ma indica come oggi Trump si vanti e dimostri di avere un piano articolato di conquista non soltanto della Casa Bianca, ma di intervento e di smantellamento di tutti i gangli del potere e della facoltà legislativa a più livelli. Mi sembra questo l'aspetto interessante di questo Project 2025. Poi ovviamente va da sé che non è detto che porti a casa il risultato. Ecco, io ho notato tra l'altro che Trump in questo progetto dichiara l'intenzione di invocare il giorno stesso del giuramento l'Insurrection Act per poter schierare i militari nelle strade degli Stati Uniti a svolgere compiti di sicurezza che la legge ordinaria assegnerebbe alle forze di polizia. Insomma, una sorta di replay dell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, però stavolta condotto dai soldati in nome del presidente appena restaurato alla Casa Bianca, tanto per dare un segnale forte e chiaro a chi intendesse manifestare quel giorno anche senza forma di assalto alla Casa Bianca. Direi che è decisamente inquietante anche dal punto di vista delle promesse repressive che fa.
Certo, anche perché il problema di Trump qual è stato? Che lui sì, nel suo primo mandato ha vissuto le più grandi contestazioni che ci sono state nella storia degli Stati Uniti. Tuttora il 20 gennaio 2017, quando c'è stata la Women's March, è la più grande manifestazione di massa che ci sia stata nella storia degli Stati Uniti. Manifestazione di massa molto molto più grande dell'assalto alla Casa Bianca, perché poi l'assalto alla Casa Bianca in qualche modo è stato lasciato fare, ha avuto risultati, è stata una cosa molto eclatante, ma è stato un evento a cui hanno partecipato alcune migliaia di persone. Cioè, alla Women's March hanno partecipato milioni e milioni di persone quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, cioè, perché poi di fatto i trumpisti sono molto visibili, sono molto finanziati, sono molto, hanno molto spazio, diciamo così, anche all'interno dei mezzi di comunicazione, anche perché per tutta una serie di motivi lunghi da dire, comunque i big media sono tutti contro Biden, che in qualche modo è un presidente molto sgradito a Wall Street, cioè all'economia americana, anche perché sono stato l'unico che dai tempi di Reagan in poi ha aumentato un po' le tasse, per dire, no? Sono pochi, cioè, effettivamente sono degli scalmanati, ma non sono così tanti, cioè, rispetto alla reazione che c'è stata nel 2017, quando appunto per mesi e mesi, per anni, milioni di persone sono andate in piazza contro Trump, no? Fino, diciamo, al 2020, cioè, l'estate comunque dei Black Lives Matter è stata anche un'estate in cui ha avuto così tanto grandezza questo movimento, anche perché era un movimento contro la polizia, ma anche contro Trump, no? E l'idea è quello che tutte queste proteste possano essere bloccate dall'esercito, anche il fatto di disimpegnarsi dalla NATO. Perché disimpegnarsi dalla NATO? Perché l'esercito degli Stati Uniti serve per
fare la guerra interna
all'interno degli Stati Uniti, esatto. Poi per il resto del mondo ci sono le bombe atomiche, che è la dottrina di politica estera di Trump.
Affascinante prospettiva. Io ti ringrazio molto, anche perché so che il tempo a tua disposizione è praticamente esaurito, e grazie e alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori del Blackout. Ciao Maria, ciao.